si propone di realizzare nei prossimi anni. Direi che c'è anche un buon clima, ecco, anche la ricchezza di interventi che ha accompagnato è sintomatica, ecco, di una, sostanzialmente di un riconoscimento che c'è in questo piano, il quale a sua volta mutua molte parti del programma elettorale, il quale a sua volta è nato anche nei tavoli in città con tanti cittadini, con i partiti che l'hanno formato. E quindi direi che c'è un buon clima, in sostanza c'è un buon clima e una ricchezza di intenti, di progetti, alcuni dei quali sono poi un portato di alcune cose già in concreto fatte. Sicuramente va rimarcata anche la disponibilità segnalata dalla consigliera Pulice per un confronto che possa essere costruttivo, in consiglio comunale anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ecco, perché stasera ovviamente così, è il momento dei buoni propositi e diciamo delle intenzioni, ma poi chiaramente, mese per mese si andrà sul concreto, sulle difficoltà, sulle contraddizioni. Dei tanti punti che sono stati toccati, ma molto sinteticamente, ecco, a me sembra che un punto, diciamo, un elemento unificante, l'idea riassuntiva che ho trovato e che così volevo sottolineare, è quella del discorso della città policentrica. Piace quell'immagine che era stata usata nel piano elettorale, nel programma elettorale, dice individuare le stelle, farne una costellazione. Ecco. Cioè l'idea che vadano fatti, vadano riconosciuti, vadano fatti emergere nei prossimi anni una serie di luoghi significativi, di centri pulsanti, dice il piano di mandato, affinché possano diventare in qualche modo, oltre che più funzionali per la vita dei cittadini, possano diventare anche evocativi di un modo di essere della città, di un modo di intendersi. E per capire quello che voglio dire, vorrei citare l'esperienza che abbiamo fatto qua con i giardini della Costituzione. Se noi torniamo indietro di qualche anno e ricordiamo com'era quello spazio, dobbiamo oggi riconoscere che lì non soltanto c'è una funzionalità, una pratica col parcheggio, col parco, ma in un certo modo quella realizzazione, quell'opera ha cambiato una serie di cose. Ecco, quando ci si passa, si vedono, non so, le famiglie con i bambini, diciamo gli anziani che vi passeggiano, direi anche molte, si notano molte persone che anche vengono da fuori Cesano per andare a trovare gli ospiti della Sacra Famiglia e poi si mettono lì davanti. Questo per dire che talvolta un intervento strutturale, un'opera, poi in realtà è evocativa di un modo di essere di una città, cioè esprime in qualche modo un messaggio, una identità. Questo però chiaramente va replicato laddove possibile in più punti. Il piano di mandato ne cita due che sono stati citati, sono l'intervento importante, decisivo sul Tessera, con il famoso piano che è stato, diciamo, così, si è visto aggiudicare in favore del bando ministeriale, speriamo che ora con il nuovo governo possa essere impressa una maggiore, diciamo, celerità alla realizzazione di questi piani, e poi il discorso della pianificazione integrata del parco dello sport con la piscina, il campo da rugby, tutte le altre strutture. Non sono esplicitamente richiamate nel piano di mandato, ma le ricordo: l'intervento nel giardino, Piazza Giovanni XXIII con anfiteatro, progetti che hanno anche avuto il sostegno della popolazione con bilancio partecipativo, piuttosto che il nodo della zona Pasubio con la viabilità tutta da ripensare, diciamo, l'accesso diverso, più funzionale verso gli Olmi e così via. Questo per dire che ci sono, diciamo, tutta una serie di luoghi che se si riuscirà in qualche modo a valorizzare, potranno davvero darci nel 2024 un'idea complessiva di città, sicuramente con quel balzo in avanti che il sindaco citava. Tutto facile? No, non sarà tutto facile. Ecco, dobbiamo dirci chiaramente che se la meta è ambiziosa ci saranno indubbiamente delle difficoltà. La prima che viene in mente è quella delle risorse finanziarie, che però tutto sommato, un po' perché il comune ha capacità volendo di indebitamento, un po' perché comunque negli ultimi 5 anni alla fine 10 milioni di investimenti sono stati fatti, anche se non ci sono state grandi entrate in conto capitale da parte degli oneri di urbanizzazione. Però al di là, ecco, degli aspetti finanziari che comunque hanno il loro peso, avranno il loro peso, Ecco, se posso per concludere dare così un'indicazione del punto critico che vedo, anche in virtù di colloqui che abbiamo avuto, è sicuramente quello che fare tutto questo richiederà una capacità progettuale sicuramente di tipo straordinario. Cioè con questa tanta carne al fuoco, ecco, che è stata sentita stasera, è chiaro che si riuscirà a mettere in fila tutte queste cose compatibilmente con la disponibilità di risorse, nella misura in cui si riuscirà a trovare le capacità interne ed esterne di tipo specialistico, ma anche di tipo popolare, partecipativo, per fare davvero che l'occasione di intervento in questi luoghi, in questi centri pulsanti, diventi un momento di crescita per tutta la comunità. Ecco, quindi vi auguro soprattutto questo, cioè di trovare a livello organizzativo questa capacità di mettere insieme competenze specialistiche, ma anche partecipazione popolare, competenze interne e competenze esterne, qualora quelle interne non fossero sufficienti.
Grazie. Allora, dichiaro chiusa la discussione, pongo in votazione la delibera numero 2 avente ad oggetto indirizzi generali di governo, linee programmatiche e piano generale di sviluppo 2019-2024. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza più il sindaco. Chi è contrario? Pulice, Raimondo, San Felici. Chi si astiene? Abbiati. Registrato? La delibera approvata. Allora, adesso avremo tre delibere, però... e sono gli argomenti variazione dei bilanci, approvazione del bilancio consolidato, rinegoziazione dei mutui. Se nessuno ha nulla in contrario, facciamo fare un'unica breve concisa illustrazione dell'assessore e il dibattito, quindi le domande e gli interventi sono su tutti e tre gli argomenti, poi le votiamo singolarmente, così evitiamo di fare tre delibere. Qualcuno ha qualcosa in contrario?
Segretario, registriamo, quindi
va bene così. Quindi assessore Russino, ti chiedo un po' di sforzo per relazionare insieme i tre argomenti che comunque qualcosa in comune ce l'hanno, insomma. Sì. Grazie.
Allora, partiamo con la variazione di bilancio. Cioè, come anche descritto nel testo della delibera, c'era la necessità, portiamo questa variazione perché sta accadendo ormai spesso, per la necessità di allocare alcune risorse, cioè che sono pervenute per quanto riguarda, voi sapete, noi ormai nel nostro bilancio confluiscono tutte quelle che sono le risorse che arrivano al piano di zona, abbiamo queste ulteriori entrate che riguardano il piano di zona che sono state allocate nel nostro bilancio. E parallelamente, cioè, dato che si tratta di risorse in entrata e in uscita, quindi sono state inserite sia nell'ambito delle entrate che nell'ambito delle uscite. Questa è la parte per quanto riguarda, diciamo, le entrate. Poi ci sono dei piccoli spostamenti, cioè in termini di impegni, maggiori impegni, qualche migliaio di euro, cioè prima la consigliera Pulici parlava di quei 5.000 euro inseriti sul commercio, cioè stiamo sostanzialmente, così rispondo, stiamo dotando l'assessore delle risorse per il prossimo Natale, ecco, cioè questo che sono quei 5.000 euro. Dopodiché, diciamo però, la parte prevalente di questa variazione è legata all'impegno, cioè che noi in questa fase stiamo facendo dell'avanzo libero di 200.000 euro. Se voi guardate il quadro dell'avanzo di amministrazione, cioè che viene presentato nella prima pagina del testo di delibera, vedete che noi alla fine, cioè noi partiamo con il rendiconto 2018, ci diceva che avevamo disponibili circa 1.170.000 euro di avanzo libero. Avanzo libero significa, dopo aver detratto dall'avanzo di amministrazione tutti i vari fondo crediti dubbi esigibilità, vincoli e quant'altro, rimane a disposizione questa somma. In questa fase, visto anche i tempi, perché siamo ormai al mese di ottobre, per cui questi impegni di spesa richiedono poi, in particolare in conto capitale, richiedono progetti, gare e quant'altro, cioè abbiamo ritenuto sufficiente impegnare 200.000 euro che prevalentemente, cioè adesso l'assessore non c'è, cioè comunque 120.000 euro sono dedicati alla scuola Don Sturzo per quanto riguarda i lavori che sono già in fase, probabilmente andranno in gara a breve, i lavori per la scuola, i famosi 120.000 euro. Sì, 120, in questa variazione sono 120. Il resto arrivano da altre risorse già allocate. Per quanto riguarda, poi andiamo anche a impegnare le restanti risorse nel capitolo manutenzioni degli edifici pubblici che serve sostanzialmente, che stiamo impegnando per la manutenzione che non basta mai. Ecco, questo è anche un punto dolente, cioè perché quindi la variazione è tutta qui sostanzialmente, niente di particolare, si tratta di piccole somme, 100.000 euro mi pare all'incirca sulla parte corrente e 200 sulla parte in conto capitale, tutto qua. Bilancio consolidato, io su questo non vorrei più, allora, però è giusto dire quello che c'è da dire su questa delibera. Allora, noi arriviamo, ne parlavamo in commissione, c'è un decreto legislativo che è del 2011, il 118, cioè che ha, da quel momento è scattato l'obbligo per i comuni di consolidare i numeri degli organismi e degli enti strumentali che il comune si utilizza, a cui partecipa, che sono, diciamo, i soggetti che poi magari svolgono parte dell'attività dell'ente. Sostanzialmente allora il legislatore si era posto il problema, giustamente, diceva, vabbè, ma comune, il bilancio del comune, che poi magari ha le sue partecipate, che fanno i buchi, i disavanzi, le perdite, se non vengono assorbiti, se non vengono rappresentati nel bilancio dell'ente, cioè qua il bilancio dell'ente è falsato, anche perché poi i comuni per le proprie partecipate, diciamo quelle di cui hanno il controllo, e anche poi sono anche obbligati a ricoprire i disavanzi, no? Quindi è scattato quindi dal 2000, diciamo dal 2012 sostanzialmente, con l'entrata in vigore di quel decreto, i comuni presentano annualmente, mese di settembre, entro il 30 settembre, questo documento. Però questo documento è preceduto da una delibera di giunta, cioè noi a settembre abbiamo fatto una delibera in cui abbiamo definito quello che viene denominato il GAP, il gruppo di amministrazione pubblica, cioè il GAP di cui, come avete potuto vedere nella delibera, oggi partecipano nel nostro comune, noi abbiamo CAP Holding, la SCC, la Fondazione Pontirolo, la Fondazione per Leggere, Ami Acque, Rocca Brivio Sforza SRL in liquidazione e Pavia Acque Società Cooperativa. Questo è il gruppo di amministrazione pubblica del comune di Cesano Boscone, sono organismi e enti strumentali a cui partecipiamo, la partecipazione in CAP Holding è dello 0,52%, per capirci, a Pavia Acque Società Cooperativa partecipiamo con lo 0,05, perché sono partecipazioni anche indirette. Ora, definito il gruppo, la norma, poi c'è un articolo, se non ricordo male, mi sembra sia, ecco, il principio contabile, il 4.4 della norma, che dice quali sono di questi enti quelli di cui noi dobbiamo consolidare e riportare nel bilancio del comune i numeri, naturalmente con un determinato criterio. Ora, definito il gruppo, sulla base dei criteri previsti da questo principio contabile, abbiamo consolidato i numeri di CAP Holding, SCC, Fondazione Pontirolo e Fondazione per Leggere. Gli altri tre soggetti partecipati non rientravano nelle caratteristiche previste dal principio contabile. Come viene consolidato? Sostanzialmente si consolidano i numeri dopo aver neutralizzato le partite che si incrociano tra gli enti, tra la partecipata e il comune, dopo averle neutralizzate, si consolidano i numeri in rapporto alla quota di partecipazione, no? Per capirci, 0,52% è la quota di partecipazione dell'ente a capo holding, patrimonio attivo, sì, le varie composizioni dell'attivo allo 0,52% vengono sommate a quelle del comune, dopo aver allineato anche i dati con i dati di bilancio. Tenete presente, i comuni presentano un bilancio finanziario, quindi quelli che vengono consolidati è lo stato patrimoniale, il conto economico dei soggetti del comune con i soggetti partecipati. Nulla di più, cioè un atto dovuto che annualmente noi presentiamo. Rispetto all'anno scorso c'è la novità che quest'anno, proprio perché sono modificati i criteri, consolidiamo anche i dati della Fondazione Pontirolo, il dente cariato, e la Fondazione per Leggere. Ecco, questo è un po' che...
Sappiamo chi mandare alle riunioni di Fondazione Pontirolo.
Questo è... Per quanto riguarda l'ultima delibera, sostanzialmente c'è stato il mese di settembre il decreto, è un decreto del MEF, cioè che dà attuazione a delle norme previste in finanziaria. Sostanzialmente, cioè, il governo che ha approvato la finanziaria, quello precedente, da questo punto di vista, cioè, tutto sommato, cioè, ha fatto opera di bene per i comuni. Perché che cosa dice sostanzialmente questo decreto? I comuni, e noi abbiamo parecchi, se avete visto il prospetto, i mutui sono circa 300.000 euro l'anno di rata, incidono questi mutui. I comuni che hanno stipulato mutui a tassi, che erano allora, vedete, i tassi 4,50, 4,60, cioè quindi tassi di un certo tipo, possono chiedere, fare istanza per rinegoziare questi mutui a durata invariata. Quindi di fatto si traduce questa rinegoziazione in un puro risparmio di spesa di parte sul rimborso dei mutui. Perché non allungando, come abbiamo fatto la rinegoziazione di qualche anno fa, che era di invarianza, e quindi è vero che abbiamo 100.000 euro che ogni anno mettiamo sul bilancio partecipato, che nasce dalla rinegoziazione, però è anche vero che quella rinegoziazione aveva previsto l'allungamento della scadenza. Questo invece proprio non comporta alcun onere aggiuntivo, avremo un puro risparmio di spesa sul rimborso mutui. Quantificato oggi esattamente non lo sappiamo, però da stime su per giù che abbiamo, adesso quando l'ufficio presenterà, entro mi sembra i prossimi 15 giorni, no? Dovremo fare questa domanda, avremo l'esatta consistenza, però siamo intorno ai 40.000 euro l'anno di riduzione di spesa sulla rinegoziazione. Sostanzialmente opera buona perché sono i mutui della Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti è un soggetto pubblico, cioè in una concezione di debito visto in termini più complessivi, non aveva senso chiedere ai comuni, cioè, no, anche nell'ottica della riduzione dell'indebitamento degli enti, cioè sostenere e continuare a pagare mutui con quei tassi quando oggi abbiamo dei tassi completamente diversi. Comunque una boccata d'ossigeno per i bilanci dei comuni. Il nostro vale 40.000 euro, non so cosa varrà Milano, cosa varranno le grandi città. È chiaro che qui c'è Roma. Il governo, quando ha fatto questa norma, pensava a Roma e al suo indebitamento. Ecco, tutto qua. Però ci siamo anche noi, per fortuna.
Grazie. Allora, è aperta la discussione su tutti e tre gli argomenti, ovviamente. Poi le votazioni invece saranno separate. Beh, abbiamo anche approfondito in Commissione Economica, quindi se non ci sono interventi... Pulice, se ricollega, io infatti... Sì, assolutamente.
dicevo, mi rilancio a quello di prima, oltre ai famosi 5.000 euro che non ho ben capito come si rilancia poi con questa misera somma un commercio, volevo anche sapere, c'è un ulteriore fondo di circa 15.000 euro per un allacciamento di centraline per il progetto illuminazione pubblica da parte di uffici preposti. Non si capisce chi sia però il destinatario di questo provento, l'azienda, la ditta che sta effettuando i lavori o l'Enel. Questo non è ben chiaro. E perché non è stata comunque prevista come spesa nella variante di progetto che è stata appena approvata? Ecco, detto questo, faccio un appello, se posso, chiedendovi se non ritenete necessario che il RUP o la direzione lavori riferiscano quantomeno in commissione ambiente sullo stato del progetto quando ci sono queste cose. Tutto qua. E poi ovviamente se questi due punti.
Grazie. Allora, però prima delle risposte facciamo fare gli interventi, poi una brevissima replica. Vediamo se ci sono altri interventi dei consiglieri prima. Tanto hai appuntato la domanda sicuramente. Oh. Sì. Gli assessori adesso registreranno le domande e poi le facciamo tutte insieme le risposte.
Giusto per capire, perché anche la motivazione al voto poi... c'è il tentativo di mettere insieme questo libro delle meraviglie con i conti, che sono poi, come dire, lo strumento attraverso il quale i sogni possono diventare pratica reale. Se non ho capito bene, intanto volevo capire i 3 miliardi che di tasse non riscosse, 3 milioni, scusa, sì, 6 miliardi, 3 milioni di euro di tasse non riscosse, su che periodo si riferiscono, perché è un valore assoluto che va ponderato. Cioè, io so che sono cominciate ad essere inviate cartelle esattoriali per il 2013 e il 2014 per certo tipo di tassazioni. E volevo capire se quei 3 milioni attengono soltanto a quell'anno, a quei 2 anni o a un periodo più lungo, perché questo, siccome se non ho capito male, l'un per l'altro, il nostro comune ha un bilancio di circa 20-22 milioni di euro, non portare a casa 2 milioni di euro, perché questo è l'esito finale, vuol dire che il 10% del fatturato dell'azienda non arriva. Non è poca cosa. Io comincio a guardare così le cose per capire se poi qua dentro il libro dei sogni diventa vero e quanto diventa vero, perché sono tutte cose bellissime, quelle che ci sono scritte qua. Poi c'è un'osservazione politica, ma quella se poi vedo se vale la pena di condividerla o confidarla solo a qualche amico. Mi interessava questo, perché tra l'altro recuperare i 3 milioni è costato 200.000 per portarne a casa, quindi l'efficacia dell'intervento mi lascia un po' lì, tutto qua. Ecco, io volevo semplicemente segnalare questo, perché il suo è forse il lavoro, insieme a quello di chi governa le strade adesso, il lavoro più difficile, più che andare a chiedere i soldi alla gente, insomma, a parte Spadaro che piglia lo stipendio, però insomma, bisogna cercare di tutto qua. Se i numeri sono questi, bisogna...
Grazie.
Starci attenti, o tutti, grazie. Poi dico, interventi carattere generale, ce ne sono di tanti, quindi.
No, finiamo un attimo. So che sono risposte anche flash, però preferisco un attimo che ci siano gli interventi, poi vi lascio sicuramente rispondere. Paladini, Primerano, prego. Paladini
che è più sintetico, perché Primerano c'ha
le... No, è vietato.
No, io sono molto sintetico, non entro nel merito di questi 2 o 3 punti, perché so che insomma le risposte sono sicuramente pronte. È abbastanza complessa il tema sollevato dal consigliere Abbiati, però poi ci sono gli strumenti del fondo crediti, comunque l'assessore Rossino poi entrerà un po' più nel dettaglio. Sui tre punti all'ordine del giorno non vedo grandissimi temi, diciamo, politici. Forse il principale è questo, che di quell'avanzo di amministrazione, la parte disponibile che è un po' il portato degli ultimi bilanci, del bilancio dell'anno scorso, tutto sommato ora applichiamo 200.000 per quegli interventi importanti che si sono detti. Questo per dire che resta un po' di fieno in cascina, ecco, questo è o qualche munizione in più nella, diciamo, da spendere per le mosse future, e questo, diciamo, è un elemento di salute, no? Perché in qualche modo sono strumenti che l'amministrazione ha in mano dal punto di vista delle risorse di bilancio da impiegare nei prossimi passaggi. Sempre sulla variazione, invece, andando più nel dettaglio, ecco, piace rimarcare come si vede passare un importo di, mi pare, 15.000 euro per il contrasto del gioco d'azzardo. Ecco, questo è un movimento sul piano di zona, però che ci fa capire che comunque c'è, immagino, a breve la possibilità di una ripresa di quel progetto che era stato fatto a livello di piano di zona, che aveva, diciamo, visto anche il comune di Cesano Boscone attivo nell'adottare una serie di politiche di contrasto. Ricordo che il precedente consiglio comunale era partito proprio all'inizio del mandato con una mozione che aveva evidenziato il grande problema, il grande dramma del gioco d'azzardo, e quindi la necessità di porre mano a tutti gli strumenti possibili per contrastarlo. C'è anche lì, sempre nelle variazioni del piano di zona, i 90.000 euro per le attività sulla casa, per l'emergenza casa. Quindi ci sono, anche se, diciamo, sono più movimenti tecnici, però ci sono tracce, diciamo, di passaggi contabili che però denotano poi l'arrivo di provvedimenti e di misure importanti dal punto di vista sociale. Sul bilancio consolidato l'assessore ha spiegato bene il concetto, cioè ci ha chiesto come consiglio comunale di prendere atto, ecco, in sostanza, che l'effetto della creazione del consolidato, quindi la elisione delle partite reciproche fra i bilanci dell'ente con quello delle partecipate, alla fine non fa emergere problemi, in linea puramente astratta. Nel momento in cui si fa un consolidamento di più bilanci è un po' il momento della verità, perché dall'annullamento della partecipazione in capo all'ente potrebbero emergere teoricamente, appunto in linea astratta, delle eventuali minusvalenze o sopravvenienze passive. Ecco, questo non avviene, tant'è vero che, giusto per citare un dato tecnico, il patrimonio netto del consolidato è pari a 47.400.000 ed è sostanzialmente leggermente più alto del patrimonio netto dell'ente preso da solo, che è di 47.200.000. Questo l'ho citato giusto per dire che i numeri, insomma, ci dicono che tutto sommato contabilmente c'è un equilibrio, c'è una logica in tutto questo. E infine la nota positiva è sicuramente quella della rinegoziazione dei mutui. Ecco, come è stato ben spiegato, è di tipo diverso da quelle di solito concesse ai comuni. Questa qui è un puro beneficio economico, mentre di solito veniva concesso di allungare le scadenze mantenendo l'equivalenza finanziaria, ma questo voleva dire comunque che si allungava un po' il brodo, in sostanza. Ecco. E invece in questo caso il beneficio netto è rilevante. Giustamente a dietro c'è probabilmente un lavoro fatto negli ultimi anni da parte dell'associazione dell'ANCI per promuovere questo tipo di intervento, che risponde ad una logica, perché ormai sono solo i comuni a pagare tassi così elevati su operazioni. Quasi tutto il settore privato in questi anni è andato a ricollocarsi, ecco, laddove ci sono, diciamo, debiti con basso rischio di insolvenza, come con quelli dei comuni. E quindi niente, si conclude con questa nota positiva di questi 40-44.000 euro che probabilmente emergeranno, che si potranno nelle future variazioni di bilancio andare ad allocare per provvedimenti di spesa corrente piuttosto che altre iniziative. Ecco.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, faccio rispondere l'assessore Gattuso e poi l'assessore Ursino e poi passiamo alle votazioni. Gattuso, prego.
Allora, per quanto riguarda la variazione di 5.000 euro, quelle sono proprio indispensabili per poter fare qualcosa sempre anche per il commercio, a fine anno per il Natale. Per il rilancio invece del bando, prima di, oltretutto ci stiamo lavorando su perché bisogna cambiarlo, ci vuole un po' di tempo, ma la variazione sarà o vengono messi i soldi il prossimo anno, quindi entro febbraio. L'avevo accennato quando ho detto rilancio. Poi c'è una, sì, ci sarà la pista del ghiaccio che serve anche per durante il periodo natalizio, quello è sempre a vantaggio del commercio di vicinato, parlo per il centro in quel caso lì. Perché fare, mettere adesso il bando in questo periodo, prima di tutto che bisognerebbe fare una variazione di 40.000 euro, non di 5 o 10, e in questo momento non siamo neanche, e in più il bando va rivisto, non fatto come l'abbiamo messo la prima volta, non va bene, perché su 48.000 hanno aderito solo 13, con i requisiti solo 9, 10.000 euro abbiamo speso, cioè non, dobbiamo allargare le maglie del bando precedente.
Quindi. Grazie. Ursino.
Allora, cerco di essere un attimino più anche preciso su quei ruoli. Allora, complessivamente, cioè, si tratta di ruoli per, in termini di numeri, per 3 milioni e 200 mila euro, di cui la parte da leone, cioè la parte principale, è il ruolo che emette il comandante, no? Come violazioni al codice della strada. Ora, 2,9 su 3,2, sostanzialmente il resto erano e riguardava le violazioni al codice della strada del 2015. Quindi, però, tenete presente questo, che un ruolo, il ruolo del, per le violazioni al codice della strada del, di 2,9 milioni, cioè parte da multe non pagate spontaneamente dai nostri, da chi viene sanzionato, nell'ordine di 1,100,000, 1,200,000. Cioè noi abbiamo, iscriviamo a bilancio 2,5 milioni di di sanzioni accertate nel corso dell'anno. Nel 2015 avevamo incassato 1,4 milioni. Il 1,100,000 di non incassato, purtroppo, dato che abbiamo visto dai dati che ci fornisce il comandante, arriva prevalentemente dai tired che ci sono sulla Vigevanese. Si tratta prevalentemente di violazioni al codice della strada per limiti di velocità, quindi in prevalenza passo col rosso, limiti di velocità e quant'altro, che quando la multa non viene pagata nei 60 giorni, questa multa poi, quando va a ruolo, mediamente triplica tra sanzione e qua. Per cui un non incassato di 1,100,000 è diventato un ruolo da 2,9 milioni. Compreso tutte le maggiorazioni. Il problema è che stiamo parlando di violazione al codice della strada, in cui, giustamente come ci faceva vedere il comandante, in cui gran parte di questi ruoli, di questi verbali, rientreranno se uno paga la cartella alla scadenza, se no poi alla stragrande maggioranza questi ruoli non rientreranno più. Cioè stiamo parlando di circa 6-7 mila partite, no? Cioè stiamo parlando di ruoli, di un ruolo che andava a recuperare quattrini nei confronti di circa 6-7 mila contribuenti che non avevano pagato la multa. E quindi è una marea, una montagna di soggetti, la stragrande maggioranza, abbiamo anche visto questo, stragrande maggioranza di non residenti, di chi si trova di passaggio. Anche perché invece i ruoli, le sanzioni che sono più, diciamo, la percentuale di riscossione è molto più alta, è quella delle violazioni alla sosta, quelle che fa la signora vigilessa quando puliscono. Lì su circa, se non erro, su circa, avevo visto che su circa 5, quanti erano? 5-6 mila, su circa 6.800. sono 1.700, 1.800 che vanno a ruolo, il resto noi li incassiamo, no? Quindi,
sì, 5.200 pagati.
Quindi il problema sta qui, il ruolo diventa, ecco perché vi dicevo prima, i circa 5.000 fermi amministrativi, perché riguarda violazione del codice della strada. È una partita che è difficile per tutti i comuni, quella delle sanzioni al codice della strada, mentre poi lì dentro c'erano anche il ruolo della refezione scolastica, però dal 2011 al 2015. Ma avevamo messo insieme tutta una serie di mancati pagamenti, anche lì la riscossione è andata quasi, perché allora uno dei problemi grossi è che su cui stiamo lavorando adesso, io sinceramente, stanno uscendo in questi giorni, sono notificati gli avvisi IMU del 2014, male, non va bene, cioè 2014, sono passati 5 anni, la gente si incazza, cioè non paga l'IMU, poi magari la ricevuta non la trova, no? E quindi non va bene. Così come abbiamo fatto sulla refezione scolastica, noi partivamo nel 2016, accertavamo il 2011. Adesso nella refezione scolastica siamo allineati. Ogni anno, alla fine dell'anno, noi recuperiamo il non pagato dell'anno precedente. Quello è il modo per recuperare l'evasione. Se io aspetto 5 anni, non li recupero più. Quindi su questo bisogna lavorare.
So, l'assessore Pozza e il sindaco che vogliono rispondere. Però no. No, fai te. Nessuno dei due, quindi... No, davvero.
Sull'illuminazione il progetto sostanzialmente non prevedeva i costi di allacciamento. Forse era necessariamente così, non lo so, però penso che fosse così, perché comunque il contratto ce lo dobbiamo intestare noi, quindi quei soldi dovrebbero andare all'Enel, sì. L'altra cosa, sì, possiamo vedere di organizzare una commissione territorio per valutare a che punto è arrivato il progetto di illuminazione. Sì, sì. Si può fare, sì sì, assolutamente, credo che sia di interesse di tutti.
Pozza, non ho capito. Bene. Allora, dichiaro chiusa la discussione. Un attimo di attenzione per le votazioni. Distinte e distanti. Non si fida, la dottoressa giustamente mi suggerisce dalla regia. Allora, pongo in votazione la delibera numero 3. Avete l'oggetto variazione e ridotazione di competenza del bilancio di previsione e dal documento unico di programmazione 2019-2021. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza più il sindaco. Chi è contrario? Tutti tranne Abbiati. Chi si astiene? Abbiati. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Come prima. Quindi Abbiati si astiene anche sull'immediata eseguibilità. Stessa votazione, la delibera è approvata. Delibera numero 4, approvazione del bilancio consolidato 2018. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza più il sindaco. Chi è contrario? Raimondo, Sanfelice e Flores. Chi si astiene? Pulici e Abbiati. E votiamo anche qui l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Maggioranza il sindaco. Chi è contrario? Come prima. Quindi. E chi si astiene? Pulici e Abbiati. La delibera è approvata. Ultima delibera. Rinegoziazione mutui, cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto 30 agosto 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza più il sindaco più la Pulice. Chi è contrario? Chi è favorevole sulla rinegoziazione dei mutui? Tutta la maggioranza il sindaco, Abbiati e la Pulice. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Raimondo, Sanfelice e Flores. Adesso votiamo anche qui l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? stessa maggioranza di prima, più la Pulice e Abbiati. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Raimondo Sanfelice Flores. La delibera approvata, non ho altri argomenti, quindi dichiaro chiuso questo Consiglio Comunale dell'8 ottobre, ormai 9, 2019. Grazie.